Laser.
J'ai travaillé à Paris dans une boîte de communication qui était très tournée vers le web.
È stato davvero un caso. All'epoca lavoravo a Parigi in una società di comunicazione internet e in seguito al crash finanziario del web, molte di queste società hanno chiuso o tagliato molti posti di lavoro, come la mia. Così mi sono ritrovato a Parigi senza lavoro e senza sapere che cosa fare del mio futuro. Ero certo di non voler tornare allo stesso lavoro, anche perché non mi interessava e quindi ero mediocre in quello che facevo. E io volevo essere bravo nel mio lavoro. E la sorella del l'ex fidanzata di mio fratello abitava a Montignac, vicino alla grotta di Lascaux. Mi ha detto che d'estate cercavano persone che parlassero le lingue straniere. Mi sono detto che avrei trascorso 2 o 3 mesi laggiù, tanto per riordinare le idee, in campagna, senza stress. E alla fine mi è talmente piaciuto che ho deciso di restare. Ma non avevo nessun legame con l'archeologia o la preistoria. Era davvero un ambito al di fuori dei miei interessi.
Ma non avevo assolutamente aucun lien avec l'archéologie, la préhistoire, c'était totalement en dehors de ma bulle.
Dilettante illuminato e informato si definisce Gwen Rigal, che da 19 anni è guida interprete in tedesco e in inglese alle grotte di Lascaux. Un lavoro divenuto una vera e propria passione, qualche anno fa anche un saggio, appena pubblicato nella versione italiana da Adelphi, intitolato Il tempo sacro delle caverne. Volume esaustivo sulle numerose teorie formulate attorno alla nascita e al significato dell'arte parietale. Lascaux è uno dei più importanti siti, scoperto per caso nel 1940 da 4 ragazzi del posto.
Oui, l'histoire officielle raconte que ce sont 4 garçons, 4 adolescents, qui avaient entre 14 et 18 ans.
La storia ufficiale racconta che sono stati 4 ragazzi di Montignac fra i 14 e i 18 anni a scoprire la grotta di Lascaux mentre passeggiavano sulla collina con il loro cane, Robot. Passato alla storia perché sarebbe stato proprio il cane a scoprire la grotta, inseguendo un coniglio e diventando così l'eroe della vicenda. Ma non sono sicuro che sia tutto vero. Ma è la storia ufficiale raccontata da Marcel, il capobanda, al suo insegnante di scuola. Ma non si è sicuri nemmeno del ruolo del cane, perché quel buco era già conosciuto. Era apparso dopo una tempesta vicino alle radici di un albero all'inizio del secolo ed era noto con il nome di Buco dell'Asino Morto. Io penso che anche i ragazzi conoscessero bene quel posto. Semplicemente uno di loro quella volta ha lanciato qualche sasso, rendendosi conto, grazie all'eco, che non era una semplice tana o buco nel terreno. E così è cominciata la vera storia della grotta.
Un simple terrier de lapin ou qu'un trou dû au déracinement d'un arbre. Et c'est là que l'histoire a véritablement commencé.
J'avais 15 ans, nous étions avec 3 autres camarades et une vieille légende racontait qu'un souterrain partait de l'ancien château de Montignac, passait sous la rivière, reliait le vieux manoir de Lascaux et de là partait un souterrain s'ouvrant dans le bois.
La versione di Jacques Marsal di quel 12 settembre invece è un'altra. In un'intervista d'archivio racconta che erano alla ricerca non di un cane, bensì del leggendario tesoro dell'antico castello di Montignac. Sono incappati per caso in quella famosa apertura che si è rivelata essere un passaggio verso la sala principale della grotta di Lascaux e illuminandola con una piccola lampada a petrolio hanno scoperto un soffitto con disegni e dipinti, l'inizio di una grande avventura.
Pétrole et c'est en arrivant dans la partie principale de la grotte, en levant la petite lumière, on s'est aperçu que le plafond était couvert de peintures rouges, noires et jaunes sur un fond blanc.
La grotta ha un successo internazionale immediato e a partire dal 1948, anno di apertura ufficiale, i visitatori aumentano al punto che negli anni 60 raggiungono i 100.000 all'anno. Troppi per il volume della caverna di 3.000 metri cubi. Nel 1963 l'allora ministro della cultura francese André Malraux ne decide la chiusura per proteggere e tutelare le opere. Nel 1983 apre Lascaux 2 dove è riprodotto il 40% della grotta originale. Nel suo lavoro di guida e mediatore, Gwen Rigal si è reso conto dei numerosi pregiudizi di cui ancora oggi sono vittime gli uomini preistorici da parte di molti visitatori.
C'est pas vraiment de leur faute. Hein. Le problème, c'est que les images, ce qu'en France on appelle les images d'Épinal, sont des clichés en fait. Hein. Les clichés ont la peau dure, les clichés survivent facilement.
Non ne hanno colpa. Il problema sono i clichés, che si sa sono duri a morire. La visione del pubblico di solito ha almeno un mezzo secolo di ritardo rispetto alle scoperte scientifiche e quindi circolano ancora idee e immagini che risalgono a prima della Seconda Guerra Mondiale, quelle che identificano per esempio questi uomini con esseri in parte bestiali, pelosi, curvi e che trascinano le loro donne per i capelli. Ci sono persone che mi chiedono ogni giorno, ancora oggi, se gli uomini di Cro-Magnon parlassero e comunicassero tra loro. Questi uomini sono del tutto moderni, tanto che se indossassero un completo con cravatta potrebbero passare inosservati nelle metropolitane di Milano o Parigi. Eppure molti pensano ancora che questi uomini di Cro-Magnon siano diversi da noi. Non è vero, ed è da tempo che lo sappiamo.
Les hommes de Cro-Magnon, ces homo sapiens, sont différents de nous. Ça n'est pas vrai, et ça fait longtemps qu'on le sait.
Autore di un documentatissimo saggio sull'arte delle caverne, Rigal spiega che è stato il sentimento di frustrazione a spingerlo a questa impresa. Quasi 400 pagine nell'edizione francese, un ampio corredo di immagini e illustrazioni, una vasta bibliografia scientifica. Un libro premiato nel 2017 con il premio Alfred Verdaguer. L'obiettivo era riassumere e presentare i risultati delle ricerche scientifiche che nei decenni si sono moltiplicate e arricchite di scoperte per spiegare l'origine di questi siti che non hanno ancora svelato tutti i loro misteri.
Il y a eu deux motivations principales à l'écriture du livre. La première, c'est celle que je raconte dans mon introduction, effectivement. Le fait que 95% des questions des visiteurs.
Sono due le ragioni principali che mi hanno portato a scrivere questo libro. Una consiste nel fatto che il 95% delle domande poste dai visitatori di Lascaux comincia o con un come o con un perché. E il perché resta inaccessibile perché gli autori di queste opere ormai non ci sono più e non c'è più nessuno dei nostri antenati del Paleolitico superiore per smentire o confermare. Ciò non ha impedito agli studiosi di compiere numerose ricerche. Quando ho cominciato il libro, le visite alla Lascaux 2 duravano 40 minuti. Oggi va un po' meglio perché durano un'ora. Ecco, questa era la prima ragione. Non poter rispondere alla domanda perché questi uomini sono scesi in queste grotte a dipingere e disegnare? La seconda ragione è che io stesso mi sono spesso posto questa domanda. Una sera in cui con alcuni amici storici eravamo impegnati in una discussione dove a turno propendevamo per l'una o l'altra ipotesi, ho espresso la mia frustrazione per il fatto che non ci fosse un libro di riferimento che integrasse tutte queste teorie, che le studiasse tutte, oggettivamente, con analisi approfondite, senza dare più importanza all'una piuttosto che all'altra. Ed è questo libro che ho tentato di scrivere, il libro che avrei voluto leggere quando ho cominciato a lavorare come guida e non ne sapevo nulla. Aggiungo che non occorre essere degli specialisti per leggerlo, ma non ci sono semplificazioni ingiustificate. C'è però, questo sì, tanta materia, molte informazioni, ma in un linguaggio molto accessibile.
Non c'è bisogno di conoscere la materia per poterlo leggere, par contre, il n'y a pas de simplification abusive. Beaucoup de matière, mais c'est vulgarisé, c'est dans un langage très accessible. L'art des cavernes, c'est un art essentiellement européen.
L'arte delle caverne è un'arte unicamente europea, essenzialmente franco-spagnola, con un terzo paese importante, l'Italia, in particolare con siti in Puglia e in Sicilia. Sappiamo perché questi siti sono concentrati nel sud della Francia. Perché all'epoca dell'ultima glaciazione i territori a nord della Loira non erano affatto ospitali, ma non saprei dire perché si trovano in Francia piuttosto che in Croazia.
La popolazione si concentra essenzialmente nel sud dell'Europa. Maintenant, pourquoi plutôt l'Espagne que la Croatie, ça je sais pas.
La più grande difficoltà nello studio di quest'arte risiede nella distanza temporale che ci separa da queste opere.
Absolument, pour en revenir à la question du pourquoi, c'est même l'une des principales difficultés.
Sì, certo, in effetti, anche per tornare alla domanda sul perché e sull'origine di quest'arte, una delle principali difficoltà consiste nel poter dare una risposta globale a un'arte che si estende per 30.000 anni sul continente europeo. Io credo invece a una molteplicità di ipotesi. Ma c'è il problema della conservazione differenziata. Più si va indietro nel tempo, più i reperti si fanno rari e fino ad oggi si sono scoperte circa 400 grotte o ripari sotto rocce in Europa, decorati durante l'ultima glaciazione nel Paleolitico superiore. Un numero che rappresenta certamente una piccola percentuale di quelli che esistevano all'epoca, senza contare le decorazioni realizzate su siti all'aperto, praticamente del tutto scomparse, all'eccezione della Valle del Coa in Portogallo, a confine con la Spagna, che su decine di chilometri quadrati presenta delle incisioni che datano fino a 20.000 anni fa.
Sur plusieurs dizaines de chilometri quadrati, donnent à voir des gravures profondes qui datent d'il y a 20 o 22 mila anni.
Ma per capire queste opere occorre capire prima di tutto chi erano questi uomini di Cro-Magnon, così moderni, più simili a noi di quanto si pensi. Nel suo saggio Rigal dedica un'ampia parte a tracciare il ritratto di questa società di cacciatori-raccoglitori. Altra avvertenza metodologica: se si parla di un'epoca così lontana, occorre cautela nell'utilizzare parole come arte, religione o cultura.
Absolument, il y a des mots qui sont dangereux parce qu'ils nous font vite.
Sono parole pericolose, perché rapidamente possono portarci sul versante dell'etnocentrismo, ovvero quando cerchiamo di capire gli altri attraverso le nostre visioni e preconcetti culturali, ed è ciò che si rischia di fare quando definiamo artisti questi uomini e queste donne della preistoria. Se lo chiedessimo a uno di loro non capirebbe la domanda, perché l'arte di questi cacciatori-raccoglitori non è mai un'arte per l'arte, gratuita, ma ha sempre una vocazione utilitaristica e spesso ritualizzata. Se per noi restano comunque degli artisti, per loro la questione posta in questi termini è incomprensibile, anche se la preoccupazione estetica doveva essere presente. Non appena si visitano le grotte di Lascaux, Chauvet o Altamira, se ne ha subito la conferma.
Visite Lascaux, Chauvet o Altamira, on en est tout de suite convaincu.
Georges Bataille, in un famoso testo dedicato a Lascaux nel 1955, affermava che con questi uomini sapiens comincia una nuova era, che vede appunto la nascita dell'arte, del gioco, della creazione di qualcosa che prima non esisteva, staccata dalla necessità che invece guidava il lavoro dell'Homo Faber. Il risveglio, scrive Bataille, da un lungo sonno.
C'est vrai, il n'y a pas d'art avant l'art des cavernes.
È vero, non esiste arte prima dell'arte delle caverne, anche se ci sono forme d'arte più antiche, in particolare in Indonesia e in Australia, almeno fino alla prossima scoperta. Non è impossibile, infatti, che un giorno, per esempio, si scoprano forme d'arte così antica anche in Africa. È vero però che l'arte delle caverne è una delle prime forme d'arte al mondo, che quindi pone la questione della nascita del pensiero simbolico. Ma penso sia un errore collocare la nascita del pensiero simbolico all'epoca dell'arte delle caverne, perché già il linguaggio è un sistema di simboli. Le parole sono al contempo significanti e significati. Fin dagli inizi della nascita della specie, quindi, siamo stati in grado di simbolizzare. Perché non abbiamo sentito subito il bisogno di dipingere nel fondo delle grotte? Beh, riformulerei la domanda in questo modo. Quante e quali di queste società di cacciatori-raccoglitori hanno avuto questa idea? L'arte delle caverne non appartiene al pensiero universale, ma è una pratica molto particolare.
Ça n'est pas un universel de la pensée humaine, c'est quelque chose d'assez particulier.
E allora parliamo delle tecniche, dello stile di questa forma di arte primitiva. I ricercatori hanno fatto scoperte sorprendenti, come quella di trovarsi di fronte a un'arte già compiuta fin dalle decorazioni più antiche.
Il maîtrisait parfaitement les techniques et dès le départ, on a longtemps cru à une notion de progrès.
Si sa che padroneggiavano le tecniche di disegno, pittura, incisione e tutto questo fin da subito. A lungo si è creduto a una nozione di progresso e ancora una volta appartiene a una visione etnocentrista credere che la nozione di progresso sia sempre stata centrale, quando invece in molte società erano più importanti le nozioni di ciclicità e di rinnovamento per poter mantenere l'equilibrio cosmico. Oggi si sa che fin dalle prime grotte decorate, e penso a Chauvet nell'Ardèche, nel sud-est della Francia, tutte le tecniche erano già ben conosciute. Sono già presenti la prospettiva, il disegno sfumato, il movimento, l'utilizzazione dei rilievi delle parti rocciose. Tutto è già lì. Si pensava prima che ci fosse stata un'evoluzione dall'astrazione al naturalismo. Invece non era vero. Si trattava di una serie di scelte culturali.
Un naturalismo trionfant. E on se rend compte que ce n'est pas vrai, que tout ça, ce n'est pas quelque chose d'obligé, que ça, que c'est en fait simplement une série de choix culturels.
È importante anche capire perché questi uomini siano scesi nelle profondità oscure di queste caverne.
La première hypothèse avancée au tout début du XXe siècle pour expliquer l'art des cavernes, c'était l'art pour l'art. Donc on imaginait.
La prima ipotesi avanzata agli inizi del XXI secolo per spiegare l'origine di queste opere era che si trattasse di arte per l'arte. E quindi si immaginava che gli uomini di Cro-Magnon fossero artisti e le grotte i loro musei. Ma rapidamente questa ipotesi è caduta. Perché fare un museo nelle profondità oscure, umide e a volte pericolose di queste grotte, in luoghi spesso difficilmente accessibili? Non aveva senso. Molti studiosi pensano che le caratteristiche intrinseche di queste grotte siano importanti per capire questa arte. Entrando in una grotta ci troviamo infatti in un altro mondo, dove cambia la nozione del tempo. L'oscurità ci immerge in un'altra dimensione, si è più sensibili a essere influenzati, indottrinati. Probabilmente si trattava di luoghi sacri, sedi di rituali, cerimonie e anche iniziazioni. Considerare la grotta come un santuario è molto più plausibile che considerarla un museo.
Je pense que considérer la grotte comme un sanctuaire è beaucoup plus proche de la réalité que de la considérer comme un musée.
Sulle pareti oscure e umide di queste grotte erano raffigurati per lo più animali, cavalli, orsi, cervi, ma anche mammut, asini o leoni. Le figure umane sono molto rare, si ritrovano piuttosto raffigurati esseri ibridi, a metà tra bestia e uomo.
C'est vrai que les êtres humains sont rares et quand ils sont représentés, fréquemment ils ont des caractéristiques animales.
È vero, gli esseri umani sono rari. E quando sono rappresentati lo sono con caratteristiche animali. A Lascaux c'è un bel esempio al fondo di un pozzo di 6 metri di profondità, chiamato appunto la scena del pozzo. Già è sorprendente il fatto che questa scena racconti una storia. Non è evidente perché non si tratta quasi mai di dipinti narrativi. Invece qui succede qualcosa. C'è un uomo con la testa di uccello che sta cadendo all'indietro, di fronte a un bisonte ferito che lo carica. A sinistra troviamo un rinoceronte con la coda alzata. Sotto la coda due serie di punti neri e sotto l'uomo un segno nel quale si può vedere una lancia spezzata. Accanto all'uomo un palo sormontato da un uccello. La testa dell'uccello e la testa dell'uomo sono molto rassomiglianti. Ma non sappiamo che cosa racconta questa scena. Si trovano piuttosto parti del corpo, come le mani, positive e negative, vulve e organi maschili. Figure intere maschili sono molto rare. Quando ne troviamo si tratta per lo più di figure femminili.
Les êtres humains dans l'art des cavernes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de corps humains partiels, et notamment des mains. On a beaucoup de mains négatives dans l'art des cavernes. On a pas mal de vulves. Aussi, on a quelques sexes masculins qui sont moins nombreux. Les êtres humains complets sont rares. Lorsqu'on en trouve, ce sont des femmes. Les êtres humains complets masculins sont exceptionnels.
I temi iconografici ci riportano alle ipotesi sulla finalità di questi dipinti e disegni, sulla loro interpretazione, la presenza di animali che non sono necessariamente quelli più cacciati dagli uomini di Cro-Magnon.
Oui, les hommes de Cro-Magnon étaient apparemment fascinés par les gros animaux. Ce sont les représentants de la mégafaune qui sont essentiellement figurés sur les parois.
Gli uomini di Cro-Magnon erano attirati dagli animali di grandi dimensioni, rappresentati dalla megafauna come i mammut e i rinoceronti. Gli animali di piccola taglia sono molto più rari. In totale una dozzina di specie costituisce l'80% dell'arte delle caverne. Il cavallo è l'animale più ricorrente, rappresenta il 30% dell'arte delle caverne. Poi ci sono i bovidi, gli uri, i bisonti e poi troviamo i cervi e gli stambecchi. Ma sappiamo che gli uomini dell'epoca nel sud della Francia e nel nord della Spagna erano specializzati nella caccia della renna, poco presenti nell'arte delle caverne e più presenti solo nella stagione finale di quest'arte, quasi assenti nelle decorazioni più antiche, anche se era l'animale più cacciato. Nel caso di altri animali si trattava di caccia opportunistica, non sistematica. E questo renderebbe poco attendibile l'ipotesi che si tratti di scene di caccia.
Ma non sono gli animali più cacciati che sono rappresentati sulle parois. E c'è la ragione per la quale io penso che l'ipotesi di scene di caccia non è forcément la buona.
Trovano invece riscontro, almeno in parte, le teorie legate alla magia della caccia o quelle ispirate allo sciamanesimo e al totemismo.
Les animaux qui sont des esprits, c'est plutôt le chamanisme. La magie de la chasse est une sorte de vaudou graphique.
La teoria che si tratti di animali spiriti appartiene allo sciamanesimo. La magia della caccia è invece una sorta di voodoo grafico, una sorta di talismano visivo per avere fortuna durante le partite di caccia. Ed è possibile che questa teoria spieghi una piccola parte dell'arte delle caverne, il 3 o il 4%, perché poche sono le pareti che si prestano a questa interpretazione, soltanto laddove si trovano animali attraversati da trattini che possono essere visti come zagaglie o punte di lance. Secondo la teoria dello sciamanesimo, gli animali sarebbero degli spiriti che abitano il mondo che sta al di là delle pareti delle grotte, con i quali poter entrare in contatto e mercanteggiare. Ed è una teoria plausibile. Ma questa interpretazione non spiega però l'organizzazione che caratterizza l'arte delle caverne, perché appunto si tratta di un'arte organizzata.
Ça peut expliquer une partie de l'art des cavernes. Ce qui m'embête un peu avec le chamanisme, c'est que elle n'explique pas bien le caractère organisé de l'art des cavernes. Or l'art des cavernes est organisé.
In che senso quest'arte si può definire organizzata? Lo chiediamo ancora a Gwen Rigal.
Ce sont souvent les mêmes associations d'animaux qui reviennent.
Nel senso che ricorrono le stesse associazioni di animali e questi ultimi sono suddivisi e distribuiti in funzione dei rilievi della grotta. Questi uomini erano affascinati dalle fessure, dai buchi, dai pozzi. Ed è vicino a questi elementi che troviamo la maggior parte delle figure. Ciò significa che la topografia della grotta è importante. Non sono state disegnate seguendo il caso. Anche se non c'è uno schema compositivo che si può riprodurre da una grotta all'altra, perché ogni grotta è diversa, ogni caverna però è organizzata. E questo aspetto non si concilia molto bene con la teoria che ipotizza disegni che sarebbero i risultati di cerimonie successive e che non avrebbero nessun rapporto l'uno con l'altro.
Dei disegni che sarebbero i risultati di cerimonie successive che non avrebbero rapporto le une avec les autres.
Altro aspetto interessante è che l'arte parietale presenta, pur nelle particolarità locali, uno stile unitario.
Il y a des différences stylistiques, mais je pense que l'art des cavernes est avant tout caractérisé par les points communs, les points récurrents, les invariants.
Ci sono differenze stilistiche, ma penso che l'arte delle caverne sia caratterizzata proprio dai tratti comuni, dalle invarianti. Ci si rende conto che questi uomini non erano liberi di creare o disegnare o incidere quello che volevano e come volevano. Ma c'erano regole che erano state acquisite, tecniche che si ripetevano di generazione in generazione. Per esempio, gli animali venivano raffigurati allo stesso modo, di profilo. Per esempio, i cervi sono raffigurati iniziando con una X astratta, eccetera. Sono elementi che ricorrono a distanza di tempo e di chilometri. In 30.000 anni e in un'area geografica così vasta si distinguevano anche stili regionali che durano qualche secolo, ma sempre rispettando alcune regole di base. E questa ripetizione senza varianti è l'indizio di qualcosa di ritualizzato.
E questa ripetizione senza modificazioni è spesso l'indice di qualcosa di ritualizzato.
E chiediamo infine se come guida Gwen Rigal ha un suo posto preferito dove ama soffermarsi durante le sue visite.
La grotta de Lascaux s'ouvre directement sur la salle des taureaux, la salle des taureaux qui est la salle la plus spectaculaire.
La grotta di Lascaux si apre direttamente sulla sala dei tori, quella più spettacolare, che si prolunga in una galleria sullo stesso asse, ed è per questo che è chiamato di verticolo assiale, lunga circa 15 metri. In fondo c'è un cavallo rovesciato, policromo, superbamente dipinto su un piedistallo stalagmitico. Quindi l'artista che l'ha dipinto non ha mai potuto vederlo nella sua interezza. O se ne scorge la testa o la groppa, ma non tutte e due contemporaneamente, anche se è completo. E quando è stato misurato ci si è accorti che le proporzioni di questo cavallo corrispondevano perfettamente a quelle del cavallo tipo di Lascaux. Significa che hanno utilizzato le corde per prendere le misure in modo corretto. È un cavallo magnifico. Mi piace per molte ragioni ed è davanti a lui che preferisco soffermarmi qualche istante.
C'est un tour de force, ce cheval est magnifique. Je l'aime pour plein de raisons et c'est souvent devant lui que j'aime m'arrêter quelques instants.
Certains éléments iconiques de Lascaux sont ici mis en valeur, mais l'expérience va au-delà avec une série d'appréhensions interactives de la nature du site, de sa fragilité.
Queste grotte non sono eterne, ecco perché si sono costruiti due facsimili, due copie, in particolare Lascaux 4, dove grazie all'interattività si vive un'esperienza sensoriale che immerge il visitatore nell'arte parietale del Paleolitico superiore. Le nuove tecnologie sono ormai uno strumento essenziale per tutelare e tramandare un patrimonio culturale e artistico alle generazioni future. Ne è convinto anche Gwen Rigal.
Absolument, d'autant que les techniques depuis Lascaux 2 ont évolué, on est capable aujourd'hui de reproduire une grotte beaucoup plus rapidement que par le passé.
Assolutamente sì. Dopo Lascaux 2 le tecnologie hanno fatto progressi e oggi si è in grado di riprodurre una grotta molto più rapidamente rispetto al passato, grazie alla scansione e alla stampa in 3D, ottenendo una precisione di rilievo millimetrica. Ci sono due aziende a Montignac che sono leader in questo settore dei facsimili preistorici, che resta un piccolo settore, certo, ma queste aziende hanno realizzato le copie Lascaux 2 e 4 e la copia della grotta Chauvet nelle Ardèches e della grotta sottomarina che è stata aperta di recente a Marsiglia, riprodotta in parte a Montignac, con una tecnologia di punta, con una tale precisione che persino gli specialisti non notano la differenza de visu tra l'originale e la copia. Questo è il futuro. Le grotte decorate sono fragili e quelle che hanno più successo sono più fragili delle altre ed è necessario preservarle. Che si tratti di Lascaux 2 o Lascaux 4, le persone che avevano dei dubbi sono totalmente conquistate da questa esperienza all'uscita della grotta. Abbiamo un tasso di conversione fenomenale.
La plupart des gens qui étaient dubitatifs avant de rentrer sont totalement conquis par l'expérience à la sortie. On a un taux de conversion qui est phénoménal.